Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Spagna e Portogallo escono dal buio, si cercano ora le cause che hanno portato al blackout che ha mandato in tilt la penisola iberica. Quali le conseguenze di un eventuale blocco elettrico improvviso in Svizzera? Il pericolo è al sesto posto dei principali rischi per la protezione della popolazione elvetica. Sentiremo anche un'esperta. Verso un governo di coalizione in Canada dopo la vittoria del liberale Mark Carney, il cui partito non ha raggiunto la maggioranza in Parlamento, decisivo per l'elezione del nuovo premier il fattore Trump, e per Amnesty International l'amministrazione Trump avrebbe dato una spinta alla violazione dei diritti umani nel mondo. Anche la Svizzera bacchettata nel rapporto annuale dell'organizzazione. Per il calcio si apre il sipario sulle semifinali di Champions League con la partita d'andata tra Arsenal e Paris Saint-Germain, calcio che osserva con interesse la prospettiva di vedere Carlo Ancelotti passare dalla panchina del Real Madrid alla nazionale brasiliana, mentre per il ciclismo parte il Tour de Romandie. Viene mantenuto lo stato d'emergenza in Spagna e in Portogallo dopo il blackout, l'interruzione elettrica che ha gettato nello scompiglio la penisola iberica. Questa mattina la corrente è stata ripristinata in quasi tutte le regioni. I tecnici delle aziende elettriche nazionali sono ancora al lavoro per capire quali siano state le cause all'origine dell'improvviso blocco dell'elettricità. Ci colleghiamo con Madrid con la nostra collaboratrice Mariangela Paone. Qual è ora la situazione dopo il caos di ieri? Ci sono novità sulle cause?
Sì, buongiorno. La situazione è certamente migliorata. Red Eléctrica, la società che amministra la rete elettrica in Spagna, garantisce che è stato ristabilito il 99% del servizio e nel paese si sta tornando alla normalità dopo che in gran parte del territorio la corrente è tornata ieri in tarda serata, scongiurando i maggiori timori che riguardavano le ore notturne. I problemi maggiori si continuano a registrare nel trasporto ferroviario, già ieri il più colpito, mentre il traffico aereo ha ripreso a funzionare con normalità. I treni di lunga distanza iniziano a recuperarsi, funziona l'alta velocità tra Madrid e Barcellona, mentre per esempio i treni suburbani a Madrid operano ancora al 50% e stanno riprendendo ora anche in Catalogna, dove fino a questa mattina erano sospesi. Il paese, diciamo, sta tornando poco a poco alla normalità. Oggi il Consiglio dei Ministri farà una valutazione di tutto quello che è successo ieri, ma nel frattempo, in una conferenza stampa che si è appena conclusa, Eduardo Prieto, il direttore del servizio operativo di Red Elettrica, ha detto che dopo le prime indagini preliminari si può scartare che si sia trattato di un attacco cibernetico e ha assicurato che non c'è stata nessuna intrusione nel sistema di controllo della rete. Prieto ha parlato di due disconnessioni della rete, presumibilmente di energia fotovoltaica, localizzate nel sud-ovest della Spagna, ma ha anche aggiunto che per ora è presto per sapere se si è trattato di un errore umano.
Mariangela Paone in diretta dalla Spagna. Il pericolo di un blackout elettrico è ben noto anche in Svizzera, rientra infatti nei scenari di rischio presi in considerazione dall'Ufficio federale della protezione della popolazione. E Alan Crameri qui in studio con me, al sesto posto dei rischi principali.
Infatti non è il più temuto, perché al primo posto c'è la penuria di elettricità, che è un'altra cosa, al secondo posto c'è la pandemia che conosciamo. Secondo un grafico ufficiale l'interruzione di corrente appunto è al sesto posto e può capitare relativamente spesso, si dice ogni 30 anni, ma causa danni relativamente minori rispetto ad altri rischi come terremoto o appunto una pandemia.
Al di là di frequenza e danni, che conseguenze sono previste, Alan?
Ma più o meno quelle viste in Spagna, cioè caos nelle strade, comunicazioni interrotte, ospedali che funzionano ancora grazie ai generatori, mentre nelle case i cibi deperiscono perché frigoriferi e congelatori si spengono. Problemi gravi sono paventati anche nell'agricoltura, ad esempio per l'impossibilità di mungere le mucche. La perdita per l'economia viene stimata a 230 milioni di franchi di danni diretti più 1,6 miliardi per perdita di efficienza, ma queste sono evidentemente semplici approssimazioni che dipendono da molte variabili.
Beh, dicevamo prima che blackout non è uguale a penuria energetica. Qual è esattamente la differenza?
Sì, a differenza del blackout, che è un'interruzione improvvisa, la penuria si verifica quando la produzione non riesce a tenere il passo con la domanda di elettricità per una durata relativamente lunga, ad esempio se dopo un'estate di siccità i laghi artificiali in montagna dovessero essere troppo vuoti per garantire le riserve per l'inverno, oppure se centrali nucleari dovessero spegnersi e avere guai prolungati in contemporanea, e a tutto ciò evidentemente non ci fosse possibilità di compensare la mancanza di elettricità con importazioni. In quel caso la Confederazione imporrebbe misure per ridurre i consumi, questo appunto è il pericolo maggiore, il rischio maggiore secondo gli scenari, l'impatto sarebbe gravissimo, ad esempio si temono dozzine di morti per mancata assistenza e decine di miliardi di franchi di danno economico.
Il blackout di ieri ha messo a nudo la dipendenza della nostra società dall'approvvigionamento elettrico, una tendenza in crescita, conferma Barbara Antonioli Mantegazzini, esperta di politica energetica e professoressa alla SUPSI, che nella nostra intervista riflette sui modi per limitare i rischi.
La verità è che già sapevamo di questa forte dipendenza dall'elettricità, che è crescente perché poi i consumi si sono progressivamente elettrificati. Pensiamo anche a tutto il tema dei pagamenti digitali, sistemi di trasporto. Una elettrificazione crescente dei consumi è anche uno dei pilastri e fondamento delle varie politiche di transizione energetica sia europea che svizzera, quindi si va massicciamente in questa direzione. È chiaro che se andiamo nella direzione di privilegiare l'elettricità rispetto ad altri vettori energetici, questo tipo di situazione è una situazione che presenta anche potenziali rischi che però possono essere mitigati.
Come possono essere mitigati? Che strategie ci sono a livello di nazione o di continente?
Ma a livello sovranazionale tutto il tema dell'interconnessione delle reti. Più le reti sono interconnesse, più è una rete meno fragile, perché c'è la possibilità di diversificare gli approvvigionamenti, c'è la possibilità di isolare i nodi che presentano delle difficoltà rispetto agli altri, e quindi paradossalmente l'essere molto più interconnessi è sintomo di forza da questo punto di vista.
Ma fotovoltaico e eolico aumentano il rischio di blackout proprio perché sono meno regolari oppure no?
Non aumentano il rischio di blackout, ma aumentano la volatilità della rete. Il momento in cui immettono in rete può essere anche un momento in cui c'è una produzione talmente elevata da mettere un po' in crisi la rete stessa, perché magari in quel momento i consumi non sono allineati alla produzione, però appunto meccanismi di regolazione, di flessibilità e di supporto anche con gli accumuli vanno nella direzione di ridurre questo rischio.
Da quel che dice, l'elettrificazione del nostro modo di vivere, di consumare, di lavorare è crescente e inevitabile. Non ci sono proprio alternative che potrebbero limitare i rischi?
Allora, non è inevitabile, ma è voluta, proprio perché dicevamo prima, proprio perché è alla base del meccanismo di transizione energetica. Una strategia molto semplice è ridurre i consumi. Sembra una banalità, in realtà cercare di consumare meno è sicuramente un contributo a evitare questo tipo di volatilità. Faccio anche un esempio molto banale. Quando il 15 di agosto c'è un caldo torrido e tutti accendono il condizionatore contemporaneamente nello stesso momento, la rete deve essere calmierata in maniera tale da riuscire a assorbire tutta quella domanda di quel momento. Se solo banalmente si evitasse di mettere il condizionatore, non dico a 23 gradi, ma se lo si mette a 25 o a 26, a livello di consumi io riesco a ridurre quella domanda di una certa quota, per cui ci sono dei meccanismi crescenti, per cui c'è un controllo remoto e ho la possibilità in questi casi per esempio di far controllare al gestore il mio condizionatore piuttosto che la mia pompa a calore o quant'altro. Loro riescono ad avere una migliore efficienza, io rinuncio tutto sommato a una piccola quota del mio comfort, spesso vengo premiato perché magari mi fanno uno sconto in bolletta o altro, e questo però porta a una riduzione dei consumi.
Con questa intervista di Alan Crameri alla professoressa Barbara Antonioli Mantegazzini chiudiamo la pagina dedicata al blackout di ieri e andiamo ora in Canada.
I have a question. Who's ready? Who's ready? Ready to stand up for Canada with me.
Chi di voi è pronto a difendere con me il Canada? Queste le prime parole di Mark Carney, vincitore delle elezioni anticipate. Non ci sono quindi state sorprese. Il liberale Carney, ex capo della Banca Centrale Canadese e premier in carica, è stato confermato primo ministro.
superando lo sfidante Pierre Poilievre del Partito Conservatore. Corney era entrato in carica a inizio marzo dopo le dimissioni di Justin Trudeau e ora dovrà gestire la guerra dei dazi scatenata da Donald Trump. Andrea Vosti è il nostro inviato a Toronto, a cui chiedo cosa ha spinto i canadesi a puntare su Mark Carney, che è considerato un tecnocrate.
Beh, più che le virtù e i difetti dei due principali candidati, Mark Carney e Pierre Poilievre, queste elezioni anticipate in Canada sono state non soltanto influenzate, ma direi addirittura decise da un altro fattore, il fattore Donald Trump. Con i suoi ripetuti attacchi alla sovranità del Canada, che farebbe meglio diventare il 51esimo stato americano, e quindi con la guerra dei dazi, Trump ha di fatto spinto il partito liberale, il suo nuovo leader Mark Carney, verso una clamorosa rimonta, affossando le speranze di cambiamento del partito conservatore e del suo giovane leader Pierre Poilievre, che per prendere le distanze da Trump ha dovuto addirittura abbandonare in corsa il suo slogan di campagna Canada First. Insomma, messa di fronte alla guerra dei dazi, alle incertezze per l'economia, all'imprevedibilità di Donald Trump, la maggioranza dei canadesi ha dunque deciso di puntare su un profilo sobrio, certo, magari anche grigio, ma rassicurante. Un ex finanziere che ha guidato la Banca Centrale Canadese durante la crisi del 2008 e poi la Banca Centrale Britannica nel caos del dopo Brexit.
Andrea, Carney non potrà però contare su una maggioranza tutta liberale nel Parlamento di Ottawa, visto che il Parlamento non ha raggiunto la quota di 172 seggi, ci si avvia quindi verso un governo di coalizione. Ti chiedo allora quali saranno le priorità del nuovo esecutivo?
Ma direi che il mandato popolare è stato chiarissimo. I canadesi si aspettano che Mark Carney usi tutta la sua esperienza e tutte le sue doti di abile negoziatore per costringere Donald Trump a fare un passo indietro sui dazi commerciali. Se è infatti vero che Canada e Messico sono stati esentati dai dazi universali del 10%, in vigore rimangono i dazi del 25% su automobili, acciaio e alluminio, oltre alla minaccia di Trump di colpire l'industria lattiero-casearia canadese. Fin qui il Canada ha sempre risposto ai dazi di Trump con l'adozione di controdazi reciproci, quindi pur in questo contesto di grande incertezza e di tensioni commerciali con Washington, Carney dovrà provare a fare crescere l'economia del paese e per farlo ha indicato che adotterà un approccio pragmatico e non dogmatico, per esempio sul clima, accelerando il via libera a progetti in ambito energetico. Infine è probabile che il neo premier canadese strizzi l'occhiolino alla destra in materia di immigrazione, riducendo la quota di permessi di residenza concessi a cittadini stranieri, in parte responsabili, secondo la retorica della destra, per l'aumento del prezzo degli affitti e per la crisi ormai cronica del sistema sanitario canadese.
Andrea Vosti, è il Canada che verrà guidato dal neo premier Carney. È stata una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 3 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite. La prospettiva di una tregua resta ancora lontana. Kiev ha infatti respinto la proposta russa di 3 giorni di cessate il fuoco in occasione delle celebrazioni per la fine del nazismo, giudicandola un tentativo di manipolazione, e ha chiesto una tregua immediata e senza condizioni. Chi è un grande sostenitore dell'Ucraina è il nuovo ministro degli esteri tedesco. In Germania infatti il leader cristiano democratico Friedrich Merz, che sarà nuovo cancelliere ufficialmente dal prossimo 6 maggio, ha già presentato la lista dei futuri ministri del suo partito nel governo di grande coalizione. Da Berlino, Walter Raue.
È la prima volta da 60 anni che i cristiano-democratici guideranno il Ministero degli Esteri e lo faranno con un politico con ampie esperienze in tema di rapporti con l'Unione Europea, Medio Oriente e difesa. Johann Wadephul, 63 anni, originario dello Schleswig-Holstein e riservista dell'esercito federale nella funzione di tenente, è noto per le sue posizioni filo-ucraine e in passato ha chiesto più volte maggiori aiuti militari per Kiev, compresi i missili tedeschi a medio e lungo raggio del modello Taurus, negati dal cancelliere uscente socialdemocratico Olaf Scholz, che invece era dell'idea che l'invio di questi missili avrebbe rappresentato un coinvolgimento diretto della Germania nella guerra. Wadephul appartiene, come Friedrich Merz, alla corrente conservatrice della CDU e con lui la politica estera tedesca compierà una svolta di 180 gradi. Se l'ex ministra degli esteri Annalena Baerbock del Partito dei Verdi aveva accentuato l'impegno umanitario rispetto dei diritti umani anziani e di quelli delle donne, Johan Wadephul punta ad aumentare il peso della Germania a livello internazionale, rafforzando l'asse con Parigi ma anche con gli Stati Uniti e dando più peso agli interessi economici e militari del paese. Nella lista dei ministri, presentata ieri dal cancelliere in pectore Friedrich Merz, spiccano alcuni nomi meno noti nel mondo politico e provenienti dall'imprenditoria privata, come ad esempio la futura ministra dell'economia Katherina Reich, ex dirigente del colosso energetico tedesco E.ON, il ministro per la digitalizzazione e la modernizzazione dello Stato Carsten Wildberger, già amministratore delegato della holding commerciale Media Saturn, o l'editore ed ex direttore di numerose testate giornalistiche Wolfram Weimer, che guiderà il Ministero della Cultura.
In Svizzera nessun controprogetto all'iniziativa 200 franchi bastano, iniziativa che vuole ridurre dagli attuali 335 franchi annui a 200 il canone radiotelevisivo. Così ha deciso questa mattina la Commissione delle Telecomunicazioni del Consiglio Nazionale. Per la maggioranza della Commissione la proposta del governo di riduzione progressiva del canone fino a 300 franchi risponde in modo sufficiente alle richieste dell'iniziativa, che deve dunque essere respinta. La votazione è attesa probabilmente nella prima parte del 2026. Per l'economia, primo trimestre solido per Novartis. La multinazionale farmaceutica ha fatto sapere che il fatturato si è fissato a 13,2 miliardi di dollari, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Progressione ancora maggiore per l'utile netto del 34% a 3,6 miliardi. Visti i buoni risultati ottenuti, i vertici della società di Basilea hanno rivisto al rialzo le previsioni per l'esercizio 2025. Alla Svizzera l'invito a impegnarsi senza ambiguità a favore dei diritti umani. Al mondo l'elenco dettagliato di tutte le forme di discriminazione e di violenza contro uomini e donne. Il rapporto annuale di Amnesty International è stato pubblicato poche ore fa e punta il dito prima di tutto sull'accelerazione delle tendenze antidiritti che l'attuale amministrazione statunitense, quella di Trump, ha imposto. Francesca Torrani.
È un elenco lungo di violazioni che attraversano il mondo, dal Myanmar alla Turchia, da Gaza al Sudan, dalla Russia al Congo, passando dai fallimenti collettivi, vengono chiamati così, nell'affrontare la crisi climatica. L'ultimo rapporto di Amnesty International è spietato. In principio c'è l'amministrazione Trump, che secondo l'organizzazione fa a fette le protezioni internazionali dei diritti umani e mette in pericolo miliardi di persone in tutto il pianeta. Migranti, rifugiati, la comunità LGBTQIA+, sono le categorie più a rischio di peggioramento della loro situazione, proprio a causa dell'indebolimento delle istituzioni e delle iniziative nate per proteggerle, sia negli Stati Uniti sia nel resto del mondo per effetto delle politiche autoritarie che guidano diversi paesi. E se Amnesty cita un effetto Trump sull'indebolimento dei diritti, è pur vero che il rapporto analizza 150 paesi del mondo, rileva ad esempio le repressioni che hanno colpito il Mozambico a seguito delle elezioni contestate, la Turchia con i divieti generalizzati alle proteste, il Bangladesh con l'ordine di sparare a vista contro gli studenti in protesta. E poi le guerre, Amnesty definisce, lo aveva già fatto in un rapporto di fine 2024, genocidio l'intervento di Israele contro i palestinesi di Gaza, e la Russia ha ucciso più civili ucraini nel 2024 di quanto non ne avesse uccisi l'anno precedente. 150 paesi alla lente, alla Svizzera il richiamo alla tradizione umanitaria, indebolita secondo Amnesty dalla sospensione del sostegno umanitario all'UNRWA e alla reticenza a conformarsi alla sentenza a favore dell'associazione Anziane per il Clima.
Lo smantellamento di USAID, l'agenzia statunitense per l'aiuto allo sviluppo, sta costringendo le ONG a rivedere le loro strutture e le loro strategie. Anche le organizzazioni svizzere, che non si limitano dunque a denunciare le conseguenze umanitarie dello stop ai finanziamenti americani dei loro progetti. Il punto è stato fatto questa mattina a Ginevra da Alliance Sud, il centro di competenza svizzero per la cooperazione. Ce ne parla Gianpaolo Driussi.
Barbara Interman, direttrice di Terre des Hommes, si dice una persona ottimista.
Moi, je suis quelqu'un qui est optimiste.
Questa volta però, guardando al futuro, vede nero.
Mais là, je vois un peu noir, je dois dire.
Come anche lei, i responsabili delle altre grandi ONG facenti parte della comunità di lavoro Alliance Sud non si aspettava la cancellazione pressoché completa e così repentina dei contributi USAID da parte dell'amministrazione Trump. Alla scure, a stelle e strisce, vanno poi aggiunti i tagli decisi dai singoli paesi.
Swiss NGOs we surveyed.
E complessivamente, dice il direttore di Alliance Sud, Andreas Miesbach, la riduzione dei finanziamenti ai progetti svizzeri è stimata in 100 milioni di franchi, ma quel che più conta è che a soffrirne saranno potenzialmente oltre 3 milioni e mezzo di persone. Le ONG contano dunque i danni, denunciano e criticano. Per Andreas Miesbach, il nostro governo dovrebbe farsi sentire anche in quest'ambito, presso l'amministrazione Trump. È però anche il momento di rivedere strutture e strategie. Laddove possibile si cerca di concludere progetti già avviati e si cerca di ottimizzare lavoro e servizi.
But this is something that we are doing always.
Ma il miglioramento su efficienza ed efficacia è un lavoro che già viene fatto, aggiunge la direttrice di Pane per Tutti, Carolina Frischkopf. Ora, con diverse centinaia di licenziamenti nel frattempo già avvenuti, si punterà ancora di più su condivisione e mutualizzazione dei servizi delle ONG. Si sta però anche cercando di agganciare paesi che finora hanno speso meno nel settore umanitario e di contrattare gli affitti per la locazione delle strutture, ha aggiunto Barbara Interman, direttrice di Terre des Hommes. Insomma, una strategia a 360 gradi, senza dimenticare ovviamente l'appello alla generosità dei cittadini.
Vi lascio allo sport, grazie e buon pomeriggio.